Che va nella biblioteca itinerante, un programma, ora non c'è, il programma non c'è, il programma di quest'anno, non penso che... A cominciare perché è lungo questo percorso stasera, dura ore e ore, e io sono stanco di essere andato a scuola fino a pomeriggio.
Qualcuno potrebbe iniziare anche ora, tra una settimana o due, oppure non è il caso.
Io non so se per la persona che vuole venire il caso, se vuole venire niente. Perché no? Tutti i giorni sono sempre aperti. Basta aggiungersi in fondo. E quindi? Paolo, cercando a te questa signora. Buonasera, cominciamo velocemente questo percorso che è lungo, un po' più lungo di quegli altri. Ma la responsabilità è tutta di Erodoto, quindi no. Ma non solo di Erodoto, perché questa sera c'è anche Don Fabrizio che ci stimola, quindi insomma della vita di Erodoto, della sua biografia, noi conosciamo ben poco, lo sapete. Le storie di Erodoto non sono un'opera autobiografica, ci sono alcuni spunti. Le fonti sono i grammatici alessandrini. Ci informano che Erodoto, ancora giovane, viene coinvolto in un'azione politica proprio dal padre Lixes e dallo zio Paniassi. Siete andati a cercare notizie sullo zio di Erodoto, su Paniassi di Alicarnasso, no? Un personaggio che trovate sull'enciclopedia, trovate nelle storie della letteratura greca. E Lix e Paniazzi sono due dirigenti di un movimento che vuole ripristinare la democrazia tradizionale, nella polis di Alicarnasso. Perché? Perché aveva preso il potere l'Igdami e aveva abolito la Boulé, il Parlamento, le varie istituzioni democratiche, e quindi c'è l'Igdami, il tiranno di Alicarnasso, che riesce comunque a domare un'insurrezione che vuole rovesciare il suo potere. E quindi i ribelli devono scappare. Dove si rifugiano? Si rifugiano a Samo. Samo è un'isola che si trova a nord-ovest di Alicarnasso, e i Samioti, o i Sami, come li chiama Erodoto, sono avversari politici degli Igdami e quindi accolgono i ribelli, i quali finiscono lì in esilio, e anche Erodoto finisce in esilio, quindi sull'isola di Samo. Un'isola ospitale, un'isola montuosa, e sull'isola di Samo siamo sbarcati anche noi, non la scorsa settimana. Il giovane Erodoto ha trascorso a Samo alcuni anni della sua vita, forse, anzi molto probabilmente, da lì che è partito per i suoi viaggi nel mondo. Che cosa ha trovato il giovane Erodoto a Samo? Il giovane Erodoto a Samo ha trovato prima di tutto una scuola, lo sapete, l'abbiamo già detto. Noi che cosa abbiamo trovato a Samo? Beh, noi ci siamo accorti, se questa settimana vi siete dedicati alla ricerca, che il clima, la vegetazione, i buoni vini, il famoso moscato di Samo, beh, quello non lo si può assaggiare così, andarci. Siamo stati a bere un bicchierino a Pitagorio con Erodoto e con Agenore di Tiro, non so se ci siete andati anche voi utilizzando una guida, magari la guida del Turi. Ebbene, a Samo le aree archeologiche, le belle spiagge rendono piacevole un soggiorno in quest'isola, ma noi siamo sbarcati qui con la nostra bella nave Sidonia, sul cui albero maestro battono due bandiere, la bandiera della poiesis, della poesia, affiancata ora anche dalla bandiera della teleios, della perfezione. Noi siamo capitati a Samo non solo per fare, non tanto per fare del turismo virtuale, ma per studiare, per investire in intelligenza. Samo 2500 anni fa è stato uno dei principali centri della civiltà ionica, il primo centro dove il movimento della sapienza poetica orfica ha operato una sintesi e ha prodotto un manifesto culturale. Quali idee sono contenute in questo significativo documento? Beh, lasciamo parlare Erodoto, che è anche un po' emozionato di ritrovarsi a Samo, non ci tornava da 2500 anni, quindi trova qualcosa di cambiato, ma poi si orienta. Erodoto si orienta perché ci presenta un primo personaggio, che si chiama Policrate. L'incontro con Policrate, il tiranno di Samo, avviene con la mediazione del testo dell'opera di Erodoto, delle storie di Erodoto. Il personaggio di Policrate nelle storie di Erodoto viene citato nel secondo e nel terzo libro, viene citato per ben 24 volte. Il nome di Policrate è diventato celebre, soprattutto perché è il protagonista di uno dei tanti racconti allegorici che possiamo leggere nell'opera di Erodoto, il racconto dell'anello di Policrate, nel terzo libro, dal capitolo 39 al capitolo 46. È uno dei brani più studiati questo. E nel percorso precedente abbiamo già citato questo brano, nel percorso dello scorso anno, per affrontare l'argomento delle forme allegoriche in Erodoto, e poi per riflettere su un tema, sul tema del destino, o meglio, sulla questione del destino in rapporto alla fortuna. Policrate, ed è, ce l'ha scritto nel nome, Policrate vuol dire molto fortunato, quindi uno che ha, si potrebbero usare delle metafore in questo senso, che è baciato dalla fortuna, le cose, gli affari, le azioni che intraprende, gli vanno tutte bene, fila sempre tutto secondo il suo volere. Ma questo, spiega Erodoto in molti capitoli delle storie, è pericoloso che vada sempre tutto bene ad una persona. È un fatto negativo, perché chi è troppo fortunato, ricordate, attira su di sé l'invidia degli dèi e la punizione del destino. Prima o poi, quindi, la punizione del destino si abbatte su di lui. Quindi chi è troppo fortunato fa una brutta fine. Così scrive a Policrate il re dell'Egitto, il faraone Amasi, che noi abbiamo incontrato già l'anno scorso. Il faraone Amasi, molti di voi se lo ricordano, come un vero mattacchione, così ce lo descrive Erodoto, no? Ricordate questo personaggio. E la fa lunga sul tema del destino. E come dice Sigmund Freud, che nel codificare la psicanalisi, lo abbiamo incontrato anche l'anno scorso Freud a proposito dei racconti allegorici di Erodoto. Freud, nel codificare la psicanalisi, ha studiato con attenzione i racconti allegorici delle storie di Erodoto. Amasi è geloso, come sanno essere gelosi gli dei dell'Olimpo, è geloso della fortuna sfacciata del tiranno di Samo e di conseguenza consiglia al suo amico, perché i due si ricambiano l'ospitalità, e al suo alleato Policrate, c'è un patto di non belligeranza tra l'Egitto e l'isola di Samo, considera di procurarsi volontariamente ogni tanto un contrattempo, cioè di programmare lui stesso un inconveniente, cioè, organizzati un tamponamento, fatti fare uno sgambetto da qualcuno vicino a un materasso, cioè trova il sistema per pianificarti un danno, uno svantaggio, un dispiacere, tanto per evitare l'invidia degli dèi e per evitare la punizione del destino. No. Ma Policrate è troppo fortunato e così il faraone Amasi pensa di procurarglielo lui un dispiacere rompendo l'alleanza. Forse è un pretesto, come la bella Elena. Ma ora leggiamo il racconto dell'anello di Policrate, facendocelo narrare da Erodoto. C'è un particolare nel testo del capitolo 41 del libro terzo delle storie che ci interessa in relazione al tema del rapporto tra la parola chiave poesia e la parola chiave perfezione. Sono le bandiere che stanno sventolando sull'albero maestro, sull'albero genealogico lessicale della nostra nave, la nave Sidonia che ci sta trasportando in questo viaggio da 6 settimane. Leggiamo dalle storie, libro terzo, capitoli 39, 40, 41, 42, 43. Quando Cambise marciava contro l'Egitto, anche gli Spartani fecero una spedizione contro Samo e contro Policrate, figlio di Eace, che essendo insorto aveva preso il comando della città. In un primo tempo, dopo averla divisa in 3 parti, ne aveva affidato 2 ai fratelli Pentagnoto e Silosonte, ma poi, mandato a morte il primo e cacciato in esilio il secondo, Silosonte, aveva preso in pugno tutta la città. Avuto il potere, aveva stretto un patto di ospitalità con Amasi, re d'Egitto, mandandogli doni e ricevendone altri da lui. In breve tempo, rapidamente, la fortuna di Policrate era cresciuto molto e se ne parlava con ammirazione nella Ionia e per il resto della Grecia. Dovunque, infatti, rifolgesse le sue spedizioni, tutte gli riuscivano felicemente. Aveva 100 navi a 50 remi e 1000 tiratori d'arco. Taglieggiava e depredava tutti senza fare nessuna distinzione. Diceva, infatti, che a un amico si fa cosa più gradita restituendogli quanto gli si è tolto che a non prendergli nulla del tutto. Aveva una strana idea. Si era così impadronito di parecchie isole, di molte città, anche sul continente. Tra l'altro aveva vinto in battaglia navale i Lesbi, che erano accorsi in massa in aiuto di Mileto e li aveva catturati. Questi incatenati scavarono tutta la fossa che circonda le mura di Samo. Amasi, certo, non ignorava la grande fortuna di Polistrate, ma questa gli dava piuttosto dell'inquietudine, e siccome tale prosperità si faceva di giorno in giorno più grande, scrisse e mandò a Samo una lettera di questo tenore. Amasi dice questo a Polistrate: fa senza dubbio piacere sentir dire che un amico e un ospite è fortunato, ma i tuoi grandi successi mi procurano turbamento, perché so che la divinità è invidiosa e, in certo qual modo, per quanto riguarda me e quelli che mi stanno a cuore, desidero che parte degli affari abbiano buon esito, parte no, e in tal modo variare la vita con alterne vicende, piuttosto che avere in tutto il favore della fortuna. Infatti, non ho mai sentito dire di alcuno che, essendo in tutto fortunato, non abbia alla fine malamente concluso la sua vita, come divelto dalle radici. Tu, di fronte a tanto favore della sorte, dammi ascolto e fa così. Pensa fino a che tu abbia trovato qual è l'oggetto per te più prezioso e la cui perdita al tuo cuore darà il più grave dolore, e gettalo via, in modo da farlo scomparire dagli occhi degli uomini. E se d'ora in poi ai successi non si alterneranno i rovesci, rimedia tu stesso nel modo che ti ho suggerito. Policrate, quando ebbe letto quelle parole e si fu convinto che Amasi lo consigliava bene, si diede a cercare tra i suoi tesori quello per la cui perdita il suo cuore avrebbe sofferto di più. E cercando lo trovò. Egli aveva un sigillo che portava incastonato in un anello d'oro, fatto di smeraldo, opera di Teodoro di Samo, figlio di Telecle. Poiché dunque era deciso a disfarsene, ecco come fece. Allestita con tutto l'equipaggio una nave a 50 remi, di salire lui stesso e diede ordine di portarlo in mare aperto. Quando fu ben lontano dalla sua isola, alla vista di tutti i compagni di navigazione, filatasi l'anello lo gettò tra le onde. Ciò fatto, fece vela per il ritorno e, rientrata a palazzo, si scrogiolava nel suo dispiacere. 4 o 5 giorni dopo, ecco che cosa gli accadde. Un pescatore, che aveva preso un pesce grande e bello, pensò che valesse la pena di farne dono a Policrate. Portandolo dunque alle porte della reggia, chiese di essere ammesso alla presenza di Policrate, e ottenutolo gli disse, presentandogli il pesce: o re, avendo io pescato questo pesce, non ho ritenuto opportuno portarlo al mercato, sebbene io mi guadagni la vita con il lavoro delle mie mani. Ho pensato invece che esso è degno di te e di un re come sei tu. A te quindi l'ho portato e ne faccio dono. A queste parole il re, tutto contento, rispose: hai fatto molto bene e io ti sono doppiamente grato, sia per le tue parole sia per il dono, e ti invito a pranzo. Il pescatore se ne tornò a casa tutto orgoglioso di questo invito. Ma quando i servi tagliarono il pesce, trovarono che nel ventre c'era l'anello di Policrate. Come lo videro e lo presero in mano, lo portarono tutti contenti a Policrate e, consegnandogli l'anello, gli spiegarono in che modo era stato trovato. Egli entrò, allora nell'anima l'idea che quel fatto fosse di origine divina, perciò scrisse in una lettera quanto aveva fatto e quello che gli era toccato, e quando l'ebbe scritta la fece portare in Egitto. Amasi, appena letto il messaggio pervenutogli da Policrate, si convinse che non era possibile a un uomo sottrarre un altro uomo al destino che gli incombeva, e che non poteva fare una buona fine Policrate, che aveva una fortuna così sfacciata da ritrovare anche quello che voleva gettar via. Mandò quindi un araldo a Samo a dire che denunciava il patto di ospitalità. Egli lo faceva perché, se qualche rovescio grave o doloroso fosse capitato a Policrate, non avesse il suo animo a provarne dolore, come quando si tratta di un ospite. Allora, tutte scuse poi di parte di Amasi, Policrate è fortunato, ritrova anche quello che getta via volontariamente. Potete leggere per conto vostro dal capitolo 39 fino al capitolo 60 del libro terzo delle storie, dove Erodoto continua a raccontare le avventure di Policrate mescolandole con avvenimenti che riguardano Periandro, che è il tiranno di Corinto. Guardate sempre sul punto 1 del repertorio. La grandezza di Samo, allude Erodoto, non dipende dalla fortuna di Policrate, ma scaturisce da motivi di carattere culturale. Cioè, Erodoto, nel capitolo 60 del libro terzo, scrive espressamente di essersi, vedete lì c'è questa citazione sul punto 1 del repertorio, di essersi dilungato a parlare più volentieri dei Sami, perché presso di loro sono state realizzate le tre opere più importanti che ci siano tra i greci tutti. Sapete quali sono queste tre opere? E beh, andate a scoprirlo da voi, no? Completando la lettura. Guardate, il capitolo 60 è molto lungo, sono 20 righe, quindi questo capitoletto potete leggerlo e scoprirete quali sono, secondo Erodoto, le opere più importanti che ci sono in Grecia, che sono state fatte dai Sami, dagli abitanti di Samo. Abbiamo già detto che Samo, circa 2500 anni fa, è stato il primo centro veramente importante della civiltà ionica. A Samo si sviluppa la più autorevole scuola di ingegneria, di scultura, abbiamo parlato di statue la scorsa settimana, e di cesellatura dell'età arcaica. Una scuola non solo di carattere tecnico, ma che educa a costruire, che insegna a costruire oggetti di gran pregio, ma anche di carattere teorico, che insegna, che educa a riflettere sul fatto che la poesia riversa le sue peculiarità, cioè il senso della proporzione, l'armonia, l'euritmia, no? E poi l'iniziaticità, la compiutezza, la completezza, la perfezione, sulla statua e anche sul tempio e anche sugli edifici e gli oggetti in genere, forse anche un anello, forse anche l'anello di Policrate. Ma il giovane Erodoto, e forse per lui, guardate, in un certo senso è stata una fortuna dover scappare dall'Icarnasso per rifugiarsi a Samo, perché ha potuto così frequentare quella scuola, che è una scuola di scultura, ma che si basa teoricamente sul valore della poesia. Non si fa scultura senza avere una preparazione poetica. E così non si fa nessun altro, non si costruisce nessun altro oggetto se non si ha una preparazione alla poesia, alla forma poetica. Alla scuola di Samo, Erodoto deve aver imparato che per leggere, per capire il significato di una statua e dei repertori culturali in genere, è necessario risalire alle origini, cioè ai racconti sulle origini, alle forme poetiche con cui i racconti sulle origini vengono intrecciati. Il giovane Erodoto alla scuola di Samo deve aver imparato che per conoscere e per capire il significato degli oggetti artistici e dei repertori culturali è essenziale, per poterli descrivere, conoscere e capire il rapporto che intercorre tra la poesia e la perfezione, tra la parola poiesis e la parola teleios, che come sapete in greco significa iniziatico, compiuto, perfetto. Gli esegeti, gli attenti commentatori dell'opera di Erodoto, ci suggeriscono che nel testo del capitolo 41 del libro terzo delle storie, che abbiamo letto pochi minuti fa, c'è un particolare il quale fa riferimento all'importanza della scuola di Samo nello sviluppo del movimento della sapienza poetica orfica e dell'evoluzione della storia del pensiero umano. Ma si tratta anche di un raro elemento di carattere biografico, sono pochissimi, che rimanda alla formazione del giovane Erodoto a Samo. Guardate sempre lì sul punto 1 del repertorio. Erodoto scrive: egli, Policrate, aveva un sigillo che portava incastonato in un anello d'oro fatto di smeraldo, opera di Teodoro di Samo, figlio di Telecle. Chi è questo Teodoro? Guardate, Teodoro di Samo è un personaggio importante dell'antichità ed ecco il secondo importante personaggio che incontriamo sulla scia del testo di Erodoto. Teodoro di Samo è uno degli insigni maestri della scuola di Samo. Erodoto cita Teodoro anche nel primo libro delle storie, al capitolo 51. Potete andarlo a leggere questo capitolo. Allora Teodoro era al servizio del re Creso. Ve lo ricordate il re Creso? Era uno che non badava a spese, uno che tutto quello che toccava diventava oro, così dice la leggenda. In realtà Creso aveva molte risorse, era molto ricco. In quel caso Creso doveva placare l'ira di Apollo con ricchi doni, così dicevano i sacerdoti del Tempio di Delfi, i quali mandavano quotidianamente a dire a Creso: guarda che il Dio ce l'ha con te, quindi per placarlo manda. E Creso naturalmente mandava, ma non perché era stupido, mandava molti oggetti al Tempio di Apollo per accrescere il suo valore sul mercato, per far vedere che lui possedeva molte cose e quindi poteva farlo. E chi è Teodoro? Di Teodoro di Samo sappiamo che è un ingegnere, un architetto e soprattutto un bronzista cesellatore. Qui ci viene in mente un illustre personaggio più vicino a noi che si chiama Benvenuto Cellini, che tutti avete sentito nominare. Non ci sarebbe Benvenuto Cellini senza Teodoro di Samo, no? E il quale ha senz'altro lavorato nella progettazione, nella realizzazione del famoso Eraion di Samo. Se avete consultato e letto la guida della Grecia e avete preso Samo come punto di riferimento, avete certamente incontrato questo famoso monumento, l'Eraion. L'Eraion è il grande tempio in onore della dea Era. La dea Era, no? L'abbiamo incontrata la scorsa settimana, due settimane, la conoscete? La sposa e la sorella di Zeus contemporaneamente. La conosciamo per la sua gelosia nei confronti di tutte le amanti del marito, soprattutto di Latona, no? Quindi bisognava tenersela buona la dea Era. Negli scavi dell'Eraion è stato rinvenuto un capolavoro scultoreo della scuola di Samo. Si tratta della statua della dea Era, la cosiddetta Era di Samo. Guardate, questo è uno straordinario reperto archeologico che è conservato al Museo del Louvre, non a Samo, e a Parigi. Non so se avete mai visto questa statua, probabilmente la trovate facilmente sulla rete se andate a cercare, trovate più di un sito dove c'è anche l'immagine di questa statua. Di Teodoro di Samo si sa ancora che ha inventato un'invenzione importantissima, guardate, in campo artistico, che ha inventato la tecnica per fondere il bronzo. E qui bisognerebbe documentarsi un po' per capire di che cosa si tratta, io non ne so granché su questo. Ma questo è ciò che sappiamo di Teodoro. Guardate, naturalmente noi non sappiamo chi fosse suo padre. E allora come mai Erodoto lo nomina? Guardate, Erodoto lo nomina, come fa spesso con i nomi dei padri, non per creare una corrispondenza familiare, ma per costruire una coincidenza culturale. Perché diciamo questo? Perché il nome del padre di Teodoro di Samo corrisponde al termine Telecle, avete visto lì? Guardate che è una metafora, come il nome di Omero. Poi un nome lo è diventato dopo, come il nome di Omero. Telecle è un simbolo, è un modello, è una firma, è uno stampo. E voi sapete quanto le firme siano importanti. In questo nome c'è un messaggio che sintetizza il programma della scuola di Samo. Quindi è un simbolo, un marchio, un timbro della scuola di Samo. Il nome Telecle è composto, seguitemi sul punto 1, è composto da due parole, la parola teleios, che come ben sappiamo, l'abbiamo incontrata la scorsa settimana, significa iniziatico, completo, compiuto, perfetto, e la parola cleio, che è un verbo, significa girare la chiave, kleis in greco è la chiave. E quando giriamo la chiave che cosa facciamo? Apriamo la porta, no? Quindi aprire la porta, telecle significa colui che apre la porta, che favorisce la conoscenza e la comprensione dell'iniziaticità, della completezza, della compiutezza, della perfezione, colui che apre la porta della perfezione. Il nome di Telecle è un simbolo, una metafora, quindi è l'emblema del manifesto della scuola di Samo. E Teodoro di Samo è un grande personaggio, allude Erodoto, in quanto figlio di questo manifesto culturale, figlio del primo manifesto culturale del movimento della sapienza poetica orfica. Teodoro di Samo è uno che sa aprire la porta della perfezione, perché è figlio di questo manifesto che mette insieme la parola poesia e la parola perfezione. Quali sono le idee cardine contenute nel manifesto della scuola di Samo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Il movimento della sapienza poetica orfica, di cui Erodoto nelle storie documenta lo sviluppo, è la prima significativa corrente di pensiero della cultura greca. Sappiamo che il movimento della sapienza poetica orfica si occupa di una questione fondamentale, la questione delle origini. Nell'occuparsi di questo tema fondamentale, cioè di come sia avvenuto il passaggio dal caos al cosmo, dal disordine all'ordine, dal nulla al mondo, dal vuoto alla natura, emergono due importanti parole chiave in diretto rapporto tra loro, la parola poesia e la parola perfezione. La storia di queste due parole chiave, come abbiamo studiato negli itinerari precedenti, è strettamente legata all'oggetto della maschera, intrecciata con la paglia di grano, e poi all'oggetto della statua, intagliata nel legno, poi scolpita nella pietra, poi nel marmo e poi fusa nel bronzo. La parola poiesis, poesia, e la parola teleios, perfezione, si concretizzano in questi due oggetti, la maschera e la statua. Difatti, quando vediamo una statua greca, noi diciamo che è bella, perché ho letto nei vostri testi molte descrizioni di statue greche, vi ringrazio per questi testi che sono molto belli, girano, anche per le zie e per gli zii che sono stati descritti. Quando vediamo una statua greca diciamo che è bella perché queste due parole chiave, poesia e perfezione, lì si coniugano. E la statua greca è un oggetto che arriva da questo ragionamento, da questa scuola, da questo modo di pensare, da questo manifesto culturale. Secondo il movimento della sapienza poetica orfica, all'inizio ci sono i racconti orali sulle origini, tramandati da anonimi cantori, in una condizione di caos, in uno stato di disordine. Quando si raccontano le origini, lo sapete, all'inizio c'è sempre il caos, e poi via via una situazione che va verso il cosmos, verso l'ordine. In questa situazione di disordine, di caos, per opera di sapienti e sconosciuti aedi, rapsodi, citaredi, nasce e si crea la poesia. In principio, quindi, c'è la poesia, e per poesia si intende la forma poetica che si concretizza negli inni, ecco la forma dell'inno, gli inni sacri, nelle canzoni di gesta all'inizio, ma il modello della canzone continua tuttora, quello dell'inno, e nelle narrazioni epiche. E la poesia, ed ecco perché si parla di sapienza poetica, è lo strumento che mette in ordine i racconti sulle origini e che di conseguenza si identifica con l'origine stessa. Ciò che dà un volto alla situazione iniziale, secondo il movimento della sapienza poetica orfica, è la poesia. E la poesia è quindi da considerarsi, allude Erodoto, come iniziatica. Guardate, l'inizio di qualunque cosa, se è veramente un inizio, quando si tratta davvero di un inizio, comporta sempre una parola poetica, un gesto poetico, un atto poetico. Se no non è un inizio, è un fatto qualunque. Guardate sul punto 2, qui c'è da mettere in gioco la vostra autobiografia. Cioè, avete celebrato un momento iniziale con una parola poetica, con un gesto poetico, con un atto poetico? Scrivete quattro righe in proposito. Ci sono molti testi che raccontano il parto, tanto di madri che di padri. Lì ci sono già delle parole poetiche che celebrano questo avvenimento per avvalorarlo, no? Ecco, perché sia davvero un inizio, ecco che si fa appello a parole importanti, che hanno la forma della poesia e che le diciamo involontariamente spesso, queste parole, no? Senza pensare alla forma della poesia. Ma la poesia è in principio, quindi l'abbiamo in testa, no? Coincide con le nostre, ci fosse Kant, qui direbbe, qui coincida a priori con le nostre forme mentali, la poesia, e anche la perfezione, perlomeno la tendenza alla perfezione, poi la perfezione non c'è, ma la tendenza a rendere perfetto un momento attraverso un atto compiuto, che è quello della poesia, esiste. L'iniziazione si compie in un percorso di ricerca e la compiutezza produce la completezza, cioè ciò che è compiuto è completo. E la completezza, secondo la logica del vocabolario ionico, che usa una parola precisa, teleios, corrisponde alla perfezione. Ciò che è completo per la cultura orfica è perfetto, no? Cosa fatta? Capo A. Chi ben inizia? Vedete, cioè, questi che chiamiamo proverbi, la sapienza, è una sapienza orfica che continua, no? A perpetuarsi. La fila sarebbe lunga, cercatene di questi modi di dire, e mettono insieme queste due cose, queste due parole chiave. Nella sua evoluzione, la poesia costruisce l'intreccio che dà la forma ai racconti sulle origini attraverso la prosopopea, parola chiave che abbiamo incontrato, che è l'arte di costruire forme poetiche. Parola prosopopea deriva da prosopon, la maschera, di costruire maschere. Mette appunto la maschera sui volti dei mitici protagonisti delle origini. I primi sono Orfeo, sono Dioniso. La poesia trasmette alla maschera i suoi caratteri, tanto che la maschera viene considerata in tutte le culture un oggetto iniziatico, compiuto, perfetto. No? Quando vogliamo ritualizzare ci mettiamo la maschera. La prosopopea orfica, l'arte di intrecciare le maschere con lo strumento della poesia, crea gli dèi, i quali si presentano come figure iniziatiche, compiute, perfette. Nel passaggio epocale, dalla ruralità, cioè dalle maschere intrecciate con la paglia di grano che rappresentano Orfeo e Dioniso, al modello della polis, della città, cioè alle statue di Delo raffiguranti Apollo e Artemide, la maschera lascia il posto alla statua e i racconti poetici sulle origini, forma e contenuto, vengono rappresentati dalla statua e la statua fa propri i caratteri della poesia: l'iniziaticità, la compiutezza, la completezza, la perfezione. Perché sono belle le statue greche, dicevamo prima? Perché sono frutto del movimento culturale della sapienza poetica orfica, sul cui manifesto, ai primi posti, ci sono due parole chiave fondamentali: poesia e perfezione. Per questo motivo a Samo, vedete, la principale scuola di pensiero, di sapienza poetica orfica, è una scuola di scultura. Erodoto, in fuga, trascorre a Samo alcuni anni della sua vita. Che cosa trova il giovane Erodoto a Samo? Trova appunto una scuola che mette al centro del suo programma due parole chiave in rapporto tra loro: la parola poiesis, la poesia, e la parola teleios, l'iniziaticità, la compiutezza, la completezza, la perfezione. L'incontro con queste due parole si rivela di grande utilità per il giovane Erodoto. Queste due parole sono un punto di partenza dal quale lo scrittore di Alicarnasso prende le mosse per ripercorrere la trafila che stiamo percorrendo anche noi in queste settimane, dalla cultura orfica, E non a caso, ci dicono gli studiosi, l'opera di Erodoto è intrisa di cultura orfica, di motivi orfici. E l'ha imparati lì, l'ha imparati alla scuola di Samo, Erodoto, questi modelli. E poi li ha sviluppati, muovendosi, andando in giro per il mondo. Questa affermazione dipende prima di tutto dal fatto che l'opera di Erodoto non è tanto un'opera di storia, ma è in primo luogo un'opera di poesia, dove il racconto allegorico supera di gran lunga per qualità il resoconto storico. Il divertimento sta proprio nelle opere di Erodoto, nel leggere i racconti allegorici, le grandi allegorie, che sono dei modelli che portano poi alla costruzione di quel genere letterario che è il romanzo. Ma in particolare, che cosa significa affermare che è un'opera intrisa di cultura orfica? Significa constatare che sotto la maschera degli dei, che sono sempre tra i massimi protagonisti nella produzione letteraria greca, c'è la figura di Orfeo, cioè c'è la forma poetica. Il racconto sulle origini, in cui gli dei sono protagonisti, è compiuto se viene narrato con parole speciali, se è contenuto nella forma poetica, allora è perfetto. Ed è lo strumento della poesia a renderlo perfetto. La forma dell'inno, la forma della canzone, la forma della narrazione lirica. È la poesia che rende perfetto il momento delle origini con tutti i suoi protagonisti. Erodoto è consapevole del fatto che prima degli dei c'è Orfeo, e Orfeo è una metafora. Prima degli dei c'è la poesia. Come mai, allude Erodoto, se gli dei non sono mai stati, continuano ad esistere? È la poesia, è la prosopopea, è la letteratura, è l'arte che li ha fatti esistere e che continuerà a farli esistere. Perché la poesia è in principio, è iniziatica, compiuta, perfetta, e trasmette queste caratteristiche ai mitici personaggi protagonisti dei fantastici racconti sulle origini. Erodoto nelle storie cataloga inconsapevolmente per primo le parole chiave, le idee cardine del movimento della sapienza poetica orfica, che risulta essere, dal X al VI secolo a.C., il primo significativo movimento intellettuale della cultura greca. La cultura orfica, dopo 2500 anni, continua ad essere alla base della nostra cultura, sapete. Possiamo fare un esempio? Ve ne siete già resi conto. Possiamo fare migliaia di esempi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Per diventare lettrici, lettori, per diventare scrivane, scrivani, è necessario prendere contatto con il più antico movimento della nostra cultura, di quella che chiamiamo la cultura occidentale, il movimento della sapienza poetica orfica. Possiamo fare un esempio? Proviamo. Gli dei, sembra alludere Erodoto, a noi appaiono particolarmente fortunati, no? Gli dei. Quando si dice a una persona: stai da Dio, sei come un Dio, no? Lo diciamo qualche volta, sono immortali, non invecchiano, hanno necessità di farsi il lifting, vengono venerati, adulati, pregati, sono perfetti. Attenzione però, c'è un solo pericolo, cioè non sarà che la legge del destino, di fronte a tutta questa fortuna, finirà per abbattersi anche su di loro, visto che il destino, il fato, nella cultura greca, sovrasta gli dèi anche. Gli dèi sono fortunati, e come gli uomini particolarmente fortunati, vedi Policrate, vedi Creso, sono destinati a fare una brutta fine. L'unico rimedio è quello, secondo il consiglio del faraone Amasi, un mattacchione per dirla con Erodoto, ma uno che la sapeva lunga, il fatto di destino, L'unico rimedio è quello di procurarsi volontariamente ogni tanto un contrattempo, di programmare un inconveniente, di pianificare un danno, uno svantaggio, un dispiacere. E così gli dèi, vedete, in virtù della poesia, non sono loro che l'hanno scelto, sono venuti a vivere in terra. La poesia li ha portati a vivere in terra. La poesia li ha costruiti e li ha fatti vivere in terra. Questo è l'inconveniente, in virtù della poesia, che hanno scelto gli dèi per eludere il destino e anche per consolare gli uomini, che dèi non sono e non possono essere. Gli dèi hanno cercato di creare una situazione in cui tutto cambi, cambiano le maschere, proprio perché tutto possa continuare a rimanere come prima, in uno stato di perfetta immobilità. Spesso noi diciamo, ma non è cambiato niente, attenzione! Quando si dice questa frase, noi dobbiamo ripetere questo ragionamento. Forse non cambia perché non abbiamo ancora fatto i conti con la sapienza poetica orfica, che è in principio, e dobbiamo decodificarla. In funzione della didattica della lettura e della scrittura, in questo momento non può non venire in mente un personaggio letterario molto significativo, creato da uno scrittore che si chiama Giuseppe Tommasi di Lampedusa e immortalato in un famoso romanzo che tutti conoscete, che avete sentito nominare, che avrete letto e che si intitola Il Gattopardo, 1958. Il complesso personaggio, ecco Don Fabrizio, dicevamo prima che questa sera capita sulla nostra strada. Nel Gattopardo c'è un personaggio complesso e molto interessante, è diventato un classico, personaggio del principe Fabrizio di Salina, il protagonista del Gattopardo. È una figura che vive sotto un cipiglio zeusiano. L'aggettivo zeusiano, costruito da Giuseppe Tommasi, naturalmente deriva da Zeus, deriva dal re degli dèi. Guardate, il Gattopardo, questo romanzo, è molto famoso, è un classico, ma dubito che l'abbiano letto molti cittadini italiani, voi lo sapete. L'avrà letto, come al solito, lo 0,0001% della popolazione. Gli italiani non sono dei lettori, sapete, solo il 14% degli italiani adulti hanno preso in mano un libro all'anno quest'anno. E quindi evidentemente il problema c'è. Ma dicevamo prima, questo avviene perché 22 milioni di cittadini sono semi-analfabeti in questo paese, quindi è inutile dire leggete, no? È inutile che gli editori facciano con continuazione delle tavole rotonde per inventarsi delle cose per far leggere gli italiani. Non hanno ancora pensato di investire qualcosa per informare gli italiani che esiste la scuola degli adulti, la scuola pubblica, che può naturalmente dare gli strumenti, le competenze perché gli italiani possano leggere. Allora le vendite aumenteranno anche, i prezzi dei libri scenderanno e la cultura potrà aumentare, no? Anche dal punto di vista quantitativo. Oltre i 50.000 lettori forti che ci sono in questo paese, che a confronto di 50 milioni sono pochini. Però, guardate, non sono pochini in Europa, perché il paradossale è questo. Cioè, poi non è che negli altri paesi d'Europa poi si legga di più. Sì, si legge di più dal punto di vista quantitativo per vari motivi. Ma questo romanzo, dicevamo, è un classico. E proprio perché è un classico, non solo va letto, ma va periodicamente riletto. Un classico è uno di quei libri che va riletto periodicamente perché la rilettura ci dice che siamo cambiati, no? Ci fa capire che qualche cosa è trascorso di noi e noi capiamo cose diverse e quindi è sempre nuovo, ecco, quel testo. E allora leggiamone una pagina, leggiamo l'Incipit, l'inizio del Gattopardo. Attenzione, guardate, abbiamo detto che stiamo facendo un esempio, Stiamo facendo un esempio di cultura orfica, di sapienza poetica orfica. Guardate che Giuseppe Tomasi di Lampedusa è assolutamente cosciente di questo, perché è un grecista molto attento, e vuole cominciare proprio di lì, cioè vuole cominciare da un Olimpo, ironizzando anche su un Olimpo, da un Olimpo palermitano, perché da buon siciliano, ma il romanzo Il Gattopardo inizia con la descrizione di un Olimpo palermitano che è dipinto sulle pareti del Palazzo dei Salina. Gli dèi non sono mai stati, ma continuano ad apparire. È la poesia, è la letteratura, è l'arte, dice Tomasi, che li fa esistere, perché la poesia è in principio. E io nello scrivere il mio romanzo inizio di lì. Ed è un messaggio molto preciso, per ancorare il suo scritto, il suo testo ai classici. Questo vuol fare, no? È molto presuntuoso, anche se vive assolutamente appartato. Presuntuoso nel senso positivo del termine. E leggiamo marzo 1860. Sapete che il Gattopardo... maggio 1860, beh, volevo ringiovanirmi un po', come lettore, e c'è una situazione nel romanzo che tutti conoscete, sbarcato Garibaldi a Valsala e inizia la spedizione dei mille. Nunc et in bora mortis nostre, amen. La recita quotidiana del rosario era finita, durante mezz'ora la voce pacata del principe aveva ricordato i misteri dolorosi. Durante mezz'ora altre voci, frammiste, avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di parole inconsuete: amore, verginità, morte. E mentre tutte parole orfiche, vedete? E mentre durava quel brusio, il salone rococò sembrava aver mutato aspetto. Financo i pappagalli che piegavano le ali iridate sulla seta del parato erano apparsi intimiditi. Perfino la Maddalena fra le due finestre era sembrata una penitente anziché una bella biondona, svagata in chissà quali sogni, come la si vedeva sempre. Adesso, taciutasi la voce, tutto rientrava nell'ordine, nel disordine consueto. Dalla porta attraverso la quale erano usciti i servi, l'alano vendicò, rattristato dalla propria esclusione, entrò e scodinzolò. Le donne si alzavano lentamente e l'oscillante regredire delle loro sottane lasciava poco a poco scoperte le nudità mitologiche che si disegnavano sul fondo olacchio delle mattonelle. Rimase coperta soltanto un'Andromeda, cui la tonaca di padre Pirrone, attardato in sue orazioni supplementari, impedì per un bel po' di rivedere l'argenteo Perseo che, sorvolando i flutti, si affrettava al soccorso e al bacio. Nell'affresco del soffitto si risvegliarono le divinità, le schiere di tritoni e di driadi che dai monti e dai mari, fra nuvole, lampone e ciclamino, si precipitavano verso una trasfigurata conca d'oro per esaltare la gloria di casa Salina. Apparvero di subito colme di tanta esultanza da trascurare le più semplici regole prospettiche. E gli dei maggiori, i principi fra gli dei, Giove folgorante, Marte accigliato, Venere languida, che avevano preceduto le turbe dei minori, sorreggevano di buon grado lo stemma azzurro col Gattopardo. Essi sapevano che per 23 ore e mezza adesso avrebbero ripreso la signoria della villa. Sulle pareti le Bertucce ripresero a far perleffi ai cacatoes. Al di sotto di quell'Olimpo palermitano, anche i mortali di casa Salina scendevano in fretta giù dalle sfere mistiche. Quindi si comincia con l'universo orfico, con le maschere orfiche, per poi far cominciare a recitare i mortali. A questo punto è doveroso concentrare la nostra attenzione su tre paesaggi intellettuali molto significativi che sono rappresentati da uno scrittore, Giuseppe Tommaso di Lampedusa, da un personaggio, una maschera, il principe Fabrizio di Salina, e da un oggetto, il palazzo Filangieri di Coutot, che si trova a Santa Margherita in Belice, una cittadina della ridente, così si dice, no? Della Sicilia. Ora ne parleremo subito, ma prima dobbiamo dire che la nostra permanenza sull'isola di Samo è terminata e quindi siamo sul punto di rimetterci in viaggio, quindi noi aspettiamo che il capitano Agenore ci richiami all'ordine, Ci rimettiamo in viaggio per attraversare ancora una volta il mare Egeo, da est verso ovest. Dobbiamo raggiungere le coste dell'isola Eubea, che è quell'isola lunga attaccata alla costa attica, l'avete presente, dato un'occhiata all'Atlante, quella che si protende a ridosso della penisola attica. Poi domani mattina date un'occhiata all'Atlante, o questa sera se avete la guida della Grecia sul comodino, prima di prendere sonno. Siamo diretti nel Golfo Maliacos, cioè a nord dell'Attica, dove attraccheremo per poi via terra inoltrarci verso sud, all'interno del territorio ellenico, nella regione della Beozia, tra il Monte Parnaso e il Monte Licona. Lì, lo sapete, c'è un personaggio che ci sta attendendo, ci ha invitato a casa sua, lo incontreremo, andremo lì fra, non la prossima settimana, ma la prossima ancora. Si chiama Esiodo, ci aspetta, ma fra poco, mentre viaggeremo virtualmente verso nel mare Egeo, appunto verso l'isola Eubea, noi occupiamo il tempo della nostra navigazione, anche per non annoiarci, facendo un altro viaggio virtuale, quindi un viaggio virtuale dentro all'altro, accompagnati da personaggi più recenti, reali e virtuali. Facciamo un viaggio nel territorio siciliano, dalla valle di Mazara alla valle del Belice, come preludio ad un prossimo incontro, dopo le vacanze natalizie, quando andremo nella Magna Grecia, dove incontreremo dei personaggi che Erodoto ci indica. Il capitano Agenore ci richiama all'ordine, ci invita a prendere i nostri posti sulla nave Sidonia. Dobbiamo salpare da Samo e fare rotta verso ovest-nord-ovest. Sull'albero maestro della nostra nave sventola sempre la bandiera della poesia, affiancata dalla bandiera della teleios, della perfezione, e questo sventolio è un invito a riflettere. Dovevamo fare un esempio, stiamo facendo un esempio. Infatti, mentre la nave va, noi riflettiamo sul fatto che non possiamo leggere o rileggere 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, questo è il metodo, il Gattopardo, senza sapere che nel costruire il testo di questo romanzo, lo scrittore, che è cultore di sapienza poetica orfica, cerca di mettere sempre, usando soprattutto l'ironia, 2 parole chiave in rapporto tra loro. La parola poiesis, la poesia, e la parola teleios, l'iniziaticità, la compiutezza, la completezza, la perfezione. Nei momenti chiave del romanzo Il Gattopardo, queste 2 parole le trovate sempre vicine. Fate la prova. Non vi resta che leggere. E non si può... Non si deve, secondo il movimento della sapienza poetica orfica e secondo lo scrittore del Gattopardo, intrecciare una maschera, scolpire o fondere una statua, progettare o realizzare un edificio, sacro o profano che sia, scrivere 4 righe in proposito, leggere o rileggere 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, senza essere edotti in poesia, senza conoscere le forme poetiche e i contenuti poetici, senza capire le metafore, senza comprendere le allegorie, senza applicarsi sulle figure simboliche. Una materia, un argomento, un racconto, un oggetto è compiuto, è perfetto, è teleios, se contenuto in una forma. E questa parola in greco si dice eigos, idea. Ci penserà poi Platone a dare forma a tutto l'apparato dal punto di vista filosofico, e lo rincontreremo prossimamente. L'origine è data dalla forma, e secondo il manifesto della scuola di Samo, il primo manifesto culturale del movimento della sapienza poetica orfica, il principio a tutte le forme è la poesia, la forma poetica. Questa riflessione sul rapporto tra la parola poiesis, poesia, e la parola teleios, la compiutezza, la perfezione, è indispensabile, scrive Giuseppe Tomasi di Lampedusa, per capire lo sviluppo delle discipline che prendono forma sotto la spinta intellettuale del movimento della sapienza poetica orfica: l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia, la letteratura, la scienza. Non ci sarebbe, vedete, tutta la cosiddetta letteratura greca se non ci fosse il movimento della sapienza poetica orfica. Il problema è che quando siamo andati a scuola abbiamo subito incominciato a studiare la letteratura senza diventare edotti in sapienza poetica orfica. Questo ci avrebbe sicuramente messo in condizione di diventare dei lettori e degli scrivani più consapevoli. Beh, facciamolo ora, no? E il complesso personaggio del principe Fabrizio di Salina, guardate, è complesso questo personaggio ed è affascinante, perché troviamo in lui un concentrato di epica, di lirica, di tragedia, di storia, di eloquenza, di filosofia, di letteratura e di scienza, perché è un astronomo, no? È per quello che questo personaggio è affascinante. E il principe Fabrizio di Salina è una figura, abbiamo detto, che vive sotto un cipiglio zeusiano. L'aggettivo naturalmente deriva da Zeus, il re degli dei, ma Don Fabrizio, sotto cui si cela il volto dello scrittore, è soprattutto un Orfeo che cerca di mettersi la maschera di Zeus. Cioè, con il Gattopardo siamo di fronte ad una significativa e straordinaria prosopopea orfica. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che è un Orfeo lui stesso, perché è un poeta di talento, nasconde, cioè gioca a nascondere il suo volto orfico sotto la maschera di Don Fabrizio, un personaggio in parte autobiografico, che come Orfeo è l'anima del romanzo. Vedete, quindi c'è un gioco, c'è un gioco di maschere, come sempre nella cultura orfica. Ma il personaggio del principe di Salina, che si vergogna di stare nei panni di Orfeo, lui si considera un razionale uomo di scienza piuttosto che uno spirito poetico, sentimentale, invece poi è un gran sentimentalone anche, no? Lui fa di tutto per non darlo a vedere, ma tende nell'intreccio romanzesco tessuto dallo scrittore con ironia a mascherarsi da Zeus, che è il più temuto ma anche il più patetico tra gli dei. Cioè, questa situazione narrativa, questa prosopopea, serve allo scrittore per mettere in evidenza il carattere di Don Fabrizio, prigioniero di una contraddizione che è motivo di malinconia, nostalgia, immobilità, crisi esistenziale, ma anche di sapienza poetica. E qui l'autore e il suo personaggio si identificano molto. Ora, riprendiamo la lettura delle pagine dell'Incipit dell'inizio del Gattopardo, in cui lo scrittore ci presenta Don Fabrizio. Poco fa abbiamo letto la prima pagina, che contiene la descrizione dell'Olimpo palermitano dipinto sulle pareti del Palazzo dei Salina. Gli dei non sono mai stati, ma continuano ad apparire. È la poesia, è la letteratura, è l'arte che li fa esistere, perché la poesia è in principio. E allora continuiamo a leggere l'Incipit. Al di sotto di quell'Olimpo palermitano, anche i mortali di casa Salina discendevano in fretta giù dalle sfere mistiche. Le ragazze raggiustavano le pieghe delle vesti, scambiavano occhiate azzurrine, parole in gergo di educandato, Da più di un mese, dal giorno dei voti del 4 aprile, li avevano per prudenza fatte rientrare dal convento e rimpiangevano i dormitori a baldacchino e l'intimità collettiva del Salvatore. I ragazzini si accapigliavano di già per il possesso di un'immagine di San Francesco di Paola. Il primogenito, l'erede, il Duca Paolo, aveva già voglia di fumare e, timoroso di farlo in presenza dei genitori, andava palpando attraverso la tasca la paglia intrecciata del portasigari. Quante cose si fanno con la paglia intrecciata, vedete quanti oggetti. Nel volto emaciato si affacciava una malinconia metafisica. La giornata era stata cattiva. Guiscardo, il sauro irlandese, questo ragazzo si occupa soprattutto di cavalli, ma non solo di cavalli, gli era sembrato giù di vena, e Fanny, si occupa anche di Fanny, che non è una cavalla ma una cavallina. Fanny non aveva trovato il modo o la voglia di fargli pervenire il solito bigliettino color di mammola. A che fare allora si era incarnato il Redentore? La prepotenza ansiosa della principessa fece cadere seccamente il rosario nella borsa trapuntata di Gé. Di Gé sono quelle perline di cui sono fatte le borse. Mentre gli occhi belli e malinconici sogguardavano i figli servi e il marito tiranno, verso il quale il corpo minuscolo si protendeva in una vana ansia di dominio amoroso, lui, il principe, intanto si alzava, l'urto del suo peso da gigante faceva tremare l'impiantito, e nei suoi occhi chiarissimi si riflette un attimo l'orgoglio di questa effimera conferma del proprio signoreggiare su uomini e fabbricati. Adesso posava lo smisurato messale rosso sulla seggiola che gli era stata dinanzi durante la recita del rosario. Riponeva il fazzoletto sul quale aveva posato il ginocchio e, un po' di malumore, intorbidò il suo sguardo quando rivide la macchiolina di caffè che fin dal mattino aveva ardito interrompere la vasta biancheria la vasta bianchezza del panciotto. Non che fosse grasso, era soltanto immenso e fortissimo. La sua testa sfiorava nelle case abitate dai comuni mortali il rosone inferiore dei lampadari. Le sue dita potevano accartocciare come carta velina la moneta da un ducato, e fra Villa Salina e la bottega di un orefice era un frequente andarivieni per la riparazione di forchette e cucchiai che la sua contenuta ira a tavola gli faceva spesso piegare il cerchio. Quelle dita, d'altronde, sapevano anche essere di tocco delicatissimo nel maneggiare e carezzare, e di ciò si ricordava proprio d'anno Maria Stella, la moglie, e le viti e ghiere, i bottoni smerigliati dei telescopi, cannocchiali e cercatori di comete che lassù, in cima alla villa, affollavano il suo osservatorio privato, si mantenevano intatti sotto lo sfioramento leggero. I raggi del sole calante di quel pomeriggio di maggio accendevano il colorito roseo, il pelame color di miele del principe, denunziavano essi l'origine tedesca di sua madre, di quella principessa Carolina la cui alterigia aveva congelato 30 anni prima la corte sciattona delle Due Sicilie. Ma nel sangue di lui fermentavano altre essenze germaniche, ben più incomode per quell'aristocratico siciliano nell'anno 1860, di quanto potessero essere attraenti la pelle bianchissima e i capelli biondi nell'ambiente di olivastri e di corvini, un temperamento autoritario, una certa rigidità morale, una propensione alle idee astratte che nell'habitat molliccio della società palermitana si erano mutati in prepotenza capricciosa, perpetui scrupoli morali e disprezzo per i suoi parenti e amici che gli sembrava andassero alla deriva nel lento fiume pragmatistico siciliano. Primo ed ultimo di un casato che per secoli non aveva mai saputo fare neppure l'addizione delle proprie spese e la centrazione dei propri debiti, possedeva forti e reali inclinazioni alle matematiche. Aveva applicato queste all'astronomia e ne aveva tratto sufficienti riconoscimenti pubblici e gustosissime gioie private. Basti dire che in lui orgoglio e analisi matematica si erano a tal punto associati da dargli l'illusione che gli astri obbedissero ai suoi calcoli, come di fatti sembravano fare, e che i due pianetini che aveva scoperto, Salina e Svelto, li aveva chiamati come il suo feudo e un suo bracco indimenticato, propagassero la fama della sua casa nelle stelle di Praga fra Marte e Giove, e che quindi gli affreschi della villa fossero stati più una profezia che un'adulazione. sollecitati da una parte dall'orgoglio e dall'intellettualismo materno, dall'altra dalla sensualità e faciloneria del padre, il povero principe Fabrizio viveva in perfetto scontento, pur sotto il cipiglio zeusiano, e stava a contemplare la rovina del proprio ceto e del proprio patrimonio, senza avere alcuna attività ed ancor minor voglia di porvi riparo. Quella mezz'ora fra il rosario e la cena era uno dei momenti meno irritanti della giornata ed egli ne pregustava ore prima la pur dubbia calma. Giuseppe Tommasi di Lampedusa descrive la dimora del principe Fabrizio di Salina facendo riferimento a un edificio preciso, a una delle case che fa parte della storia della sua famiglia e della sua memoria personale. La nostra nave, ben guidata dal capitano Agenore di Tiro, non va a vele spiegate, procede lentamente. Allora, prima di arrivare alla meta nel Golfo Maliacos, possiamo dedicarci, come abbiamo annunciato poc'anzi, ad un altro viaggio virtuale. Possiamo farci accompagnare da Giuseppe Tommasi di Lampedusa in Sicilia, sulle orme del Gattopardo, attraverso un itinerario che cronologicamente, dalla Magna Grecia di 2500 anni fa, passando per l'età moderna, il 1500, e poi attraverso i primi anni del Novecento, arriva fino ai nostri giorni. Che cosa significa questa trafila? 2500 anni fa, 1500, 1900, ora ce ne rendiamo conto. Il grande palazzo a cui Giuseppe Tommasi di Lampedusa, nelle prime pagine che abbiamo letto, si riferisce, si trova a Santa Margherita in Belice. Lì lo scrittore ha trascorso le estati della sua infanzia e della sua giovinezza, all'inizio del secolo scorso, dal 1900 al 1914. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'Olimpo palermitano che, come leggiamo all'inizio, nell'incipit del Gattopardo, esercita la sua signoria per 23 ore e mezza, si trovava, ora purtroppo non c'è più, si trovava affrescato nel salone rococò del palazzo di proprietà della famiglia della madre dello scrittore, Beatrice Filangeri di Coutò. Questo edificio è il palazzo dei Filangeri, principi di Coutò, con, dicono le guide, annesso parco e teatro. E si trova sulla piazza di Santa Margherita in Belice. Siamo in provincia di Agrigento. E con l'Atlante, con la guida della Sicilia e con la rete di internet potete fare una visita a questa cittadina che, come voi ricorderete, no, non vi siete troppo giovani forse per ricordare, a causa del terribile terremoto del 1968, no, non mi dite che nel 68 eravate già nati, è stata distrutta al 90% questa cittadina. Difatti, quando si arriva a Santa Margherita in Belice, ci si trova in una cittadina modernissima, nuovissima, e uno dice: quale club mediterraneo sono arrivato qui, anche se siamo lontani dal mare? Fa un po' effetto. Con l'Atlante quindi potete fare questo viaggio virtuale. Con la guida rossa del Touring potete entrare in Santa Margherita in Belice o con altre guide che potete trovare. Guardate, questa cittadina Santa Margherita in Belice è sorta, ecco perché passiamo attraverso i tempi moderni, 1500, nel 1572, al tempo dei viceré spagnoli, avete sentito questa dicitura, durante un'intensa opera di fondazione di nuovi centri contadini. Guardate, in questo momento i contadini che vivevano sparsi nei feudi, no? Nella campagna, vengono concentrati, no? In centri abitati, in modo che possano vivere tutti insieme, possano socializzare e soprattutto possano rendere di più nella produzione del grano, che in questo momento in Europa ha un mercato favorevole. E voi sapete che la Sicilia era il granaio, è il granaio del Mediterraneo, quindi evidentemente rendeva molto. E quindi di questi centri contadini ne sono stati fondati oltre un centinaio in tutta la Sicilia. E con uno stato giuridico feudale, in funzione proprio della produzione intensiva dei cereali, del grano, che in questo momento, nella seconda metà del Cinquecento, rende bene sul mercato europeo. Santa Margherita in Belice nasce per opera di Antonio Corbera. Guardate, questo è un cognome, il Corbera, che noi poi troviamo nella letteratura molto spesso, eh? E lo stesso Tomasi usa poi questo nome del Corbera spesso nelle sue opere, nei suoi testi, e c'è un motivo, no? C'è un motivo preciso. Corbera appartiene a un'antica famiglia di origine catalana venuta in Sicilia al seguito dei sovrani spagnoli. I Corbera ottengono da Filippo II, re di Spagna, la cosiddetta licenza populandi, cioè il diritto feudale di fondare nuovi centri urbani, e loro li fondano, soprattutto Santa Margherita, e danno così vita ad una nuova cittadina che viene chiamata Santa Margherita in memoria di una loro antenata, di un'antenata dei Corbera, in odore di santità, particolarmente pia, Margherita Requesens, ecco per quello che la chiamano così, la chiamano già Santa Margherita in auspicio, invece non verrà mai beatificata poi, ma comunque è come se lo fosse, beata subito e non se ne parla più, loro hanno fatto, cioè, Santa Margherita viene fondata sul luogo di un villaggio arabo, Menzil el Sindi, quindi c'è tutta una tradizione, infatti rimane l'urbanistica araba, ecco, nel contesto di questa nuova, l'antica urbanistica araba, nel contesto di questa nuova urbanizzazione. Questi borghi contadini cinquecenteschi, guardate, tra il 1500 e il 1600, in tutta l'Europa assistiamo a questo fenomeno di colonizzazione interna, no? Hanno tutti la stessa struttura urbanistica, quindi se andate in Sicilia fate attenzione, perché Sicilia non è molto lontana, è una terra che va visitata periodicamente. Due edifici principali, la chiesa madre e il palazzo padre, il palazzo feudale, due elementi quindi, poi la forma ogivale della piazza e viene completata dalla cosiddetta palazzata. La palazzata è formata dalle facciate dei palazzi dell'aristocrazia minore e dei maggioretti del paese, compresi gli ordini religiosi. E su questo impianto architettonico si sviluppa nel secolo successivo, nel 1600, quello straordinario fenomeno che chiamiamo del barocco siciliano. Oggi Santa Margherita in Belice ci appare, abbiamo detto prima, purtroppo perché naturalmente per fortuna è stata ricostruita, purtroppo c'è stato il terremoto, ma purtroppo anche perché ha perso il suo antico fascino, ci appare come una cittadina tutta nuova. Ora, la chiesa madre, la chiesa del XVI secolo, che è stata poi rifatta nel 1700, è andata completamente distrutta, non aveva fondamenta quella chiesa, rimangono in piedi alcune strutture e non è stata ricostruita, c'è una chiesa nuova di cemento armato inserita nel nuovo tessuto urbano, e mentre il palazzo dei filangieri di Couture, che era già prima del terremoto in stato di abbandono, è stato fortemente danneggiato dal sisma, ma ha potuto, nelle sue strutture fondamentali, essere restaurato. Oggi una parte del palazzo è sede del municipio e un'altra parte, da poco tempo, è adibita a museo. È stato restaurato non come era ai primi del Novecento, quando l'ha conosciuto e l'ha frequentato Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Questo ce lo racconterà poi lui, com'era il palazzo. Oggi è un po' diverso. C'è questo museo, c'è il museo dedicato al Gattopardo. Questo museo completa con Palma di Montechiaro e con Palermo il parco letterario, il cosiddetto parco letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Guardate, qui potete raccogliere dati ulteriori informazioni su questo parco letterario andando sulla rete, ci sono diversi siti, no? citando appunto, mettendo in ricerca Giuseppe Tomasi di Lampedusa, trovate ecco, questi riferimenti. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il museo del Palazzo dei Filangieri di Couteau, a Santa Margherita in Belice, cioè dedicato al Gattopardo, è molto significativo perché contiene le tre famose stesure del romanzo del Gattopardo. E questo bisogna saperlo, perché se si va là senza sapere questo ci si annoia un po', e invece non ci si diverte molto se uno ha delle chiavi col quale aprire quelle bacheche, non aprirle perché non si può, ma con la propria mente, aprire la propria mente su quelle bacheche. E le tre stesure del romanzo, una prima stesura scritta a mano su più quaderni datati 1955-56, una seconda stesura in sei parti corretta dall'autore nel 1956 e battuta a macchina, la macchina in mostra, la potete toccare quella, da Francesco Orlando. Francesco Orlando è uno dei giovani intellettuali che seguiva le lezioni di letteratura francese, inglese e italiana. Io vi ricordo che Tomasi di Lampedusa è un insigne francesista e anglista, quindi conosce e scrive soprattutto saggi, ha scritto una storia della letteratura inglese, ha scritto molti saggi e molti articoli, ma lo vedremo, poi lo incontreremo ancora. Quindi lui teneva in privato e gratuitamente naturalmente, aveva un gruppo di piccolo gruppo di discepoli, tra i quali anche Gioacchino Lanza, che verrà poi adottato da lui e da sua moglie come figlio adottivo. Quindi Orlando faceva un po' da segretario, batte a macchina il romanzo. La terza stesura è una ricopiatura a mano dal dattilo scritto di Orlando, fatta nel 1957 da Tomasi di Lampedusa. Porta sul frontespizio la dicitura "il Gattopardo" tra parentesi completo. Questa stesura è divisa in otto parti, come se fosse un dramma, non in capitoli, ma in parti, come se fosse un dramma, e contiene, posto a compimento del manoscritto, l'indice analitico con le parole chiave, con i capitoli, ma sappiamo che Tomasi di Lampedusa è morto nel luglio del 1957, guardate, ci avviciniamo ad un anniversario, senza poter assaporare il successo che la sua opera ha ottenuto. Infatti nessuna delle grandi case editrici a cui lo scrittore aveva ripetutamente inviato i manoscritti prese la decisione di pubblicare il romanzo. Insomma, pensavano gli editori, consigliati dai loro esperti, alcuni di questi esperti erano degli scrittori ed erano anche un po' gelosi, forse, qui c'è tutta una polemica in corso, no? Pensavano che quest'opera fosse un'opera di grande talento, ma che non avesse mercato. Chi lo legge questo? Cioè, già gli italiani non sanno leggere. Poi, cioè, tutto questo discorso che comincia dall'Olimpo Orfico, è chiaro, è un'opera di grande talento, ma... Beh, così succede anche oggi spesso con le opere. Sarà Gian Giacomo Feltrinelli, a cui bisogna riconoscere questo merito, anche perché Feltrinelli, Gian Giacomo Feltrinelli, forse ve lo ricordate, si è subito identificato nel personaggio del personaggio orfico del principe Fabrizio di Salina, e quindi darà alle stampe il Gattopardo che avrà un successo straordinario. Il romanzo appare nell'autunno del 58 a cura di Giorgio Bassani, lo scrittore, forse l'avete sentito nominare, Giorgio Bassani, scrittore, critico letterario, che a quel tempo lavorava per la casa editrice Feltrinelli, il quale nella primavera dello stesso anno, nel maggio del 58, fa un viaggio a Palermo sulle orme del Gattopardo. Perché? Ma perché, avendo letto la versione dattiloscritta da Orlando, cioè la seconda stesura, ha l'impressione di avere di fronte un testo ancora incompiuto. Bassani a Palermo va a trovare la moglie dello scrittore, Alessandra, detta Lisi, e il figlio adottivo, Gioacchino Lanza Tomasi, i quali danno a Bassani la terza stesura del romanzo. Si era scritta male, perché lui se la leggesse. Bassani legge con grande pignoleria, guardate questa stesura definitiva, e fa decine di correzioni di tipo formale, la punteggiatura, le maiuscole, i modi di interpretare la grammatica. Guardate, Tomasi, per esempio, scrive piogge con la I, come dicono i siciliani, cioè le ripetizioni, sostituisce spesso, per esempio, la dicitura Don Fabrizio con il principe o viceversa. Guardate, all'inizio c'è quella citazione dell'Ave Maria in latino, invece di ora con l'H, Tomasi scrive Bora, perché probabilmente, sapete, quando declamavano le orazioni in latino, si dicevano delle cose molto strane, e quindi evidentemente anche lui gioca sul fatto che no, quello che si sentiva da solo era quella, no? E quindi lui lascia invece dell'asca, ecco, lascia la B. Bassani agisce così per rendere il testo, diciamo, più scorrevole, no? Guardate, nel 1968, in occasione del decimo anno della pubblicazione del Gattopardo, molti critici letterari, lo stesso Gioacchino Lanza Tomasi, hanno posto il problema di queste divergenze dal testo originale. E così l'edizione del 1969 ha ripristinato la corrispondenza con il manoscritto originale. Quindi oggi, quando il Gattopardo, qui è stato ripubblicato anche nella biblioteca di Repubblica, oggi noi lo possiamo rileggere come era nella stesura originale, ecco, scritta da Tomasi, no? Senza tutte le correzioni, ecco, di Bassani che aveva fatto. Il museo di Palazzo dei Filangieri di Couteau a Santa Margherita in Belice racconta questo avvenimento editoriale e poi ci mostra molte foto significative della famiglia Tomasi e del palazzo come era, oltre a farci sentire in una rara registrazione, è l'unica registrazione che c'è, la voce dello scrittore che tiene una conversazione durante un'intervista. Ma la stanza del museo che attira di più i visitatori è quella che ricrea un cosiddetto spazio multimediale, è un salotto dove, raffigurati da manichini, guardate, qui anche Erodoto sorride sotto i baffi, perché vedete, il pensiero va subito alla trafila della prosopopea, dalla maschera siamo passati alla statua, e dalla statua oggi siamo passati ai manichini, non è un po', non è la stessa cosa, quindi questo fa un po' sorridere. Ci sono, riprodotti da manichini, i principali protagonisti del romanzo, e che vengono presentati da una voce narrante attraverso una serie di immagini proiettate sul soffitto di questa stanza, che sono tratte, che diventano schermo, che sono tratte dal famoso, molto più famoso del romanzo, film Il Gattopardo di Luchino. Per Luchino si intende Luchino Visconti, che credo tutti abbiate visto, il film Gattopardo. E tra l'altro di Luchino se ne parla molto perché si stanno celebrando quest'anno i 100 anni della nascita di Luchino. Guardate sul punto 3, la scuola ha il dovere di consigliare prima di tutto la lettura o la rilettura del testo del romanzo, in modo da poter guardare il film con maggiore partecipazione. La lettura di un libro e la visione di un film tratto dal testo di un romanzo sono due esercizi diversi, entrambi utili, ma complementari, non sostituibili l'uno con l'altro. Quindi, buona lettura del romanzo del 1958 e buona visione del film Il Gattopardo di Luchino del 1962. Chi è Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa? Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa, nasce a Palermo il 23 dicembre del 1896 ed è l'erede di una nobile famiglia siciliana. Dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale, dove viene fatto prigioniero dagli austriaci, dove fugge dal campo di concentramento in Ungheria e torna a piedi in Sicilia, in Italia, si laurea in legge e intraprende la carriera militare. Nel 1925 però, con la fascistizzazione dell'esercito, dice lui, si dimette e trascorre il resto della sua vita in un chiuso aristocratico riservo, coltivando gli studi letterari senza avere contatti con la società letteraria italiana, compiendo frequenti viaggi all'estero, accompagnato dalla madre Beatrice, lunghi soggiorni a Parigi e a Londra, e quindi conosce bene queste lingue e può scrivere su queste letterature. Nel 1932 Giuseppe Tommasi di Lampedusa sposa a Riga, in Lettonia. Guardate, Riga è la città del professor Tadeusz Fortuynus, ve lo ricordate? Chissà che fine ha fatto. Chissà se a primavera lo rincontreremo. Forse. A Riga sposa Alessandra Wolf Tornesi, cioè detta Lisi. Guardate, questa Lisi è la figlia di Primo Letto della moglie di suo zio Pietro Tommasi della Torretta. Cioè, Pietro Tommasi, lo zio di Giuseppe Tommasi, ha sposato una signora che ha già una figlia, questa Lisi. E questa Lisi sarebbe stata la cugina, no? Però non lo era, una cugina carnale, ma loro rideranno sempre su questo fatto. Questa Lisi è già vedova, è già la giovane vedova di un barone lettone che lei aveva sposato precedentemente, il quale era una persona già avanti negli anni. Quindi, cioè, dopo la seconda guerra mondiale, che provoca con i bombardamenti del 43 danni gravissimi al Palazzo Lampedusa di Palermo, che non potrà più essere abitato dalla famiglia Lampedusa, ora è stato poi ristrutturato, ma la ristrutturazione è terminata da poco tempo. Lo scrittore e Lisi, che hanno adottato come figlio Gioacchino Lanza, vivono per molti mesi l'anno a Capo d'Orlando, ospiti del cugino dello scrittore, il barone Lucio Piccolo di Calanovella, intellettuale, filosofo, musicista, apprezzato poeta orfico. Parliamo di poeti. Nel 1954 Giuseppe Tommasi di Lampedusa accompagna Lucio Piccolo, il quale deve ricevere come poeta, come giovane poeta, un riconoscimento letterario a San Pellegrino Terme, credo sia in provincia di Bergamo. C'era una manifestazione, no, per giovani poeti a San Pellegrino Terme, come in Pruneta c'è il premio di poesia in Pruneta, i vostri compagni in Prunettini, molti di loro che fanno parte dell'associazione Paolieri gestiscono questo premio, c'è un incontro organizzato da Eugenio Montale e da Emilio Cecchi, che erano già due personaggi famosi della letteratura italiana. Ecco, questa è l'unica volta in cui Giuseppe Tommasi di Lampedusa fa, diciamo così, un'uscita pubblica in cui conosce dei personaggi allora già importanti. È necessario, guardate, adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, puntare per un momento l'attenzione su Lucio Piccolo, su questo personaggio, 1903-1969. Un poeta, parliamo di poeti, abbiamo fatto un esempio prima, adesso ne facciamo un altro di cultura orfica, un poeta che nello stile del cugino Giuseppe Tommasi di Lampedusa è sempre vissuto appartato a Capo d'Orlando, auto-escluso, ma non vuol forse dire Orfeo la parola escluso, e quindi evidentemente, guardate sul punto 5 del repertorio, tra le opere di Lucio Piccolo, quella più significativa si intitola Canti barocchi, pubblicata nel 1956 con la presentazione di Eugenio Montale. Ora, Lucio Piccolo scrive con uno stile molto elaborato, barocco, che è lo stile un po' di quell'architettura che lui descrive nelle poesie. E molto elegante, e nelle sue poesie, che hanno come argomento il paesaggio, i monumenti antichi della Sicilia, trasformati in simboli, in maschere orfiche, c'è una forte tensione ideale, metafisica. Lucio Piccolo nel 1954 invia a Eugenio Montale, già poeta intellettuale affermato, per questa manifestazione di San Pellegrino Termine, un libretto di versi, edito a proprie spese, modestamente stampato, accompagnato da una lettera in cui si dichiara l'intenzione, guardate lì, c'è una citazione sul punto 5, di rievocare, fissare un mondo singolare siciliano che si trova adesso sulla soglia della propria scomparsa, senza aver avuto l'avventura d'essere fermato da un'espressione d'arte. Quel mondo di chiese barocche, di vecchi conventi, di anime adeguate a questi luoghi, qui trascorse senza lasciare traccia. Questo è l'intento per cui scrive poesia Lucio Piccolo, per ricordare una tradizione che se no va perduta per sempre. E vedete la forma che sostituisce, la forma poetica che sostituisce forme concrete che spariscono. Questa lettera di accompagnamento, guardate, si è saputo dopo, è stata scritta da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e lui che ha spinto Lucio Piccolo a dire, ma sì, ma mandalo questa manifestazione lì. Lì, vogliono che gli si mandino delle opere, delle poesie per presentarle, no? Fatti avanti. Ebbene, questa lettera, arrivano via via Montale, raccoglie, guarda, no? Questa lettera non invoglia Montale alla lettura del libretto, lascia che se ne occupino altri, no? Ma c'è un'altra cosa che attira l'attenzione di Montale, e lui lo racconta con autoironia nell'introduzione, quando curerà nel 1956 la pubblicazione dei Canti barocchi di Lucio Piccolo. Guardate, il plico, l'impiegato postale di Capo d'Orlando, forse non era abituato a mandare molti plichi, no? E aveva sbagliato a mettere i francobolli, ne aveva messo di meno. E quindi il plico era tassato per affrancatura insufficiente. E questo fatto stimola la curiosità di Montale. Ma guardate, Montale era mio compaesano, era ligure, io lo capisco benissimo. Cioè, era sensibilissimo al risparmio sulle affrancature. Cioè, io non so se a voi è mai successo l'evento veramente sublime di quando arriva una lettera il cui francobollo è rimasto intonso, perché il timbro non lo ha annullato, e allora non si può aiutare, viene subito voglia di riscrivere un'altra lettera, no? Magari una lettera d'amore, un saggio, e quindi questo incentiva la scrittura. Quindi Montale decide di aprire quel plico per vedere se vale le 180 lire, della tassa che hanno dovuto pagare loro, e quindi lo legge. Leggiamo che cosa scrive Montale stesso nell'introduzione a Canti barocchi di Lucio Piccolo. Forse volevo appurare se il libretto contenuto nel plico tassato per affrancatura insufficiente valesse 180 lire. Lo portai con me e lo lessi distrattamente. Non cominciai neppure dalle poesie barocche. Lessi le prime 5 liriche, non facili, non immediate, senza sforzarmi di capire. Lessi mobile universo di folate di raggi, d'ore senza colore, di perenni transiti, di sfarzo di nubi. E poco oltre, di soste viviamo, non turbi profondo cercare, ma scorran le vene, da quattro punti di mondo la vita in figure mi viene. E abbordati con minor timore i canti barocchi, mi fermai sull'inizio di questo scirocco, e sopra i monti, lontano sugli orizzonti e lunga striscia color zafferano, irrompe la torma moresca dei venti, d'assalto prende le porte grandi, gli osservatori sui tetti di smalto, sbatte alle facciate da mezzogiorno, agita cortine scarlatte, pennoni sanguigni, aquiloni. Nei versi di questo poeta risuonano echi svariati che sono però materiale poetico manipolato con ironico puntiglioso candore e non influenza letteraria che possa allinearlo a una scuola. Il poeta sembra considerare la propria poesia un fiore, un frutto della sua terra, un colore del cielo, dimentica le parole di cui è fatta e se stesso che le canta. La vive come soggetto naufragato in un mare di sensazioni. È poesia fatta di odori, di ombre, di terra, dove l'essere umano è un cosmo di particelle palpitanti disperso nell'infinito, materia nella cangianza della materia. Vedete, il poeta stimola il poeta, vedete, nella prefazione. Ci si può raffigurare la sua giornata nella solitudine delle terre di Capo d'Orlando, ma il barone Lucio Piccolo di Calanovella, autore di queste liriche, scrittore finora inedito, è anche musicista completo, è studioso di filosofia, che può leggere Husserl e Wittgenstein nei testi originali, è grecista agguerrito e conoscitore in tutta la poesia europea, vecchia e nuova. Vedete, noi finiamo per non conoscere i nostri poeti. Magari sappiamo tutto sui personaggi di quelle altre isole che ci propone in continuazione il mercato televisivo. Eugenio Montale decide di presentare Lucio Piccolo a San Pellegrino come giovane poeta, ma attenti, quando se lo trova davanti, accompagnato da un altro distinto signore attempato, suo cugino Giuseppe Tommasi di Lampedusa, si accorge di aver scelto di far da padrino a un uomo di pochi anni più giovane di lui. Cioè, il barone Lucio Piccolo di Calanovella ha già 51 anni, non ne ha 21, 25, 31. E ironicamente si presenta Montale, il quale si mette a ridere vedendolo, dicendogli: sono io il giovane poeta, in fondo in ognuno di noi, indipendentemente dall'età, alberga un giovane poeta, e quindi in me un giovane poeta c'è. Quando Montale gli chiede di leggere qualcuna delle sue liriche, Piccolo, davanti all'affollato salone di San Pellegrino Terme, che è di carattere timido e riservato, prega Montale di leggerle al suo posto, perché lui non pensa di essere all'altezza come dicitore. Montale invece era un dicitore, era anche un cantante, sapete Montale, baritono, no? Conoscete? Quando Montale lo invita a dire almeno due parole di ringraziamento al pubblico, Lucio Piccolo risponde che non è abituato a parlare in pubblico e che invece di parlare lui chiede di poter utilizzare il pianoforte che si trovava in quella sala per eseguire una sua composizione, fare un intervento sonoro in musica. Lucio Piccolo, guardate, non è solo un giovane poeta 51enne, ma è anche un bravo musicista, è un compositore ispirato. Il suo intervento al pianoforte lì viene salutato con un'ovazione. Lucio Piccolo ha un posto nella storia della musica contemporanea, nelle cosiddette nuove musiche. Guardate sul punto 5 del repertorio. A Capo d'Orlando, in località Bina, c'è la villa della famiglia Piccolo di Calanovella. Qui Giuseppe Tommasi e Lisi, con il loro figlio adottivo Gioacchino Lanza, vengono ospitati per diversi mesi all'anno. Oggi, guardate, nel parco botanico di Villa Piccolo, i Piccolo si occupavano anche di botanica, no? C'è un museo dove sono stati esposti molti oggetti d'arte e altre testimonianze letterarie che spronano a mettere per iscritto i pensieri che finiscono e che fioriscono nella nostra mente. Guardate, dobbiamo saperle queste cose, perché se passiamo da quelle parti a volte ci sfuggono, e invece sono punti di riferimento importanti per visitare una regione, per visitare un luogo. Con l'Atlante, con la guida della Sicilia, con l'enciclopedia, in biblioteca, sulla rete, fate una ricerca sulla località di Capo d'Orlando, in provincia di Messina siamo, e sulla persona di Lucio Piccolo. Se la vostra ricerca dà dei risultati, beh, scrivete quattro righe in proposito. Oggi a Capo d'Orlando c'è una scuola che è dedicata a Lucio Piccolo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa muore improvvisamente a Roma il 23 luglio del 1957 e la sua morte non fa notizia, è quella di un illustre sconosciuto, ma nell'autunno del 1958, con la pubblicazione del Gatto Pardo, che diventa subito un caso letterario internazionale, vince il premio Strega, lo scrittore Giuseppe Tomasi usufruisce di una celebrità postuma di cui, per ironia della sorte, in quanto persona non saprà mai nulla, proprio nello stile di Orfeo, come se fosse l'estrema conseguenza del suo voler vivere appartato, escluso. Il Gatto Pardo non è solo un romanzo di carattere storico, sociale, politico, ma è anche un testo di carattere psicologico esistenziale. Sapete che è ambientato in Sicilia al tempo delle lotte risorgimentali, dell'annessione dell'isola allo Stato Sabaudo. Descrive la storia di una nobile famiglia siciliana e attraverso di essa analizza il declino dell'aristocrazia, l'ascesa nell'ambito della vita politica della classe borghese. C'è un po' la stessa situazione che troviamo nell'Ellade, no? Nel passaggio dalla ruralità alla polis. L'intera vicenda è incentrata sulla figura di Don Fabrizio, il principe Fabrizio Salina. Don Fabrizio è un uomo imponente, autoritario, piuttosto pigro, quasi vittima di una sorta di noia esistenziale ed è il perfetto interprete, lucido e disilluso, della decadenza di un mondo segnato dall'immobilismo e dal fatalismo. Questa figura è una proiezione autobiografica dell'autore e non solo domina tutta la schiera dei personaggi minori, ma con il suo aristocratico distacco, intinto di ironia, e con la sua fatalistica rassegnazione è la vera anima, è Orfeo del romanzo. Perché questo romanzo è così coinvolgente e ha avuto così tanto successo? Perché il testo di questo romanzo è intriso di cultura orfica. Volevamo un esempio, abbiamo fatto un esempio. La sapienza poetica orfica non è solo dipinta sulle pareti del Salone Rococò del Palazzo dei Filangieri di Couto, ma è anche nella mente di Tomasi di Lampedusa. E quando Don Fabrizio, rinunciando al titolo di senatore del nuovo Regno d'Italia che a lui viene proposto, dice: «Noi siamo dei e non vogliamo migliorare perché crediamo di essere perfetti», voi capite quali sono le due parole che si intersecano, e lui è perfettamente cosciente di questo fatto, difatti scrive queste cose con un grande piacere, si sente che è soddisfatto di scrivere, di mettere insieme queste due parole, la parola poiesis e la parola teleios. Ebbene, colui che fa questa affermazione, noi siamo dei e crediamo di essere perfetti, è proprio l'autore che ironizza malinconicamente su se stesso e ferocemente sul gruppo sociale a cui è appartenuto. E il suo personaggio, il principe di Salina, è una maschera mitica, è Orfeo che fa finta di essere Zeus, che lo scrittore crea, intreccia alla maniera degli sconosciuti poeti orfici di cui si sente erede, per amplificare il suo pensiero ironico, sarcastico, satirico, pungente, tagliente, graffiante, canzonatorio, mordace, caustico. Guardate, tutto questo è orfismo. Nel brano che ora leggiamo vediamo Don Fabrizio interpretare perfettamente la sua parte. Al piemontese Chevalet, inviato dal conte di Cavour a offrirgli la nomina senatore del nuovo Regno d'Italia, egli, pur sentendosi molto onorato, risponde con un rifiuto e coglie l'occasione per fare, sulla scia della sapienza poetica orfica, una precisa trattazione, una prosopopea orfica sulla sua concezione dell'esistenza. No? Alle 4 del pomeriggio il principe fece dire a Chevalet che lo aspettava nello studio. Appena seduto, Chevalet espose la missione della quale era stato incaricato. Dopo la felice annessione, dopo la fausta unione della Sicilia al regno di Sardegna, è intenzione del governo di Torino di procedere alla nomina a senatori del regno di alcuni illustri siciliani. Le autorità provinciali sono state incaricate di redigere una lista di personalità da sottoporre all'esame del governo centrale ed eventualmente poi alla nomina regia, e come ovvio agli urgenti si è subito pensato al suo nome, principe, un nome illustre per antichità, per il prestigio personale di chi lo porta, per i meriti scientifici, per l'attitudine dignitosa e liberale anche assunta durante i recenti avvenimenti. Il discorsetto era stato preparato da tempo, anzi era stato oggetto di succinte note a matita sul calepino, sull'agenda, che adesso riposava nella tasca posteriore dei pantaloni di Chevalet. Don Fabrizio però non dava segno di vita, le palpebre pesanti lasciavano appena intravedere lo sguardo. Ormai avvezzo alla sornioneria dei loquaci siciliani, quando si propone loro qualcosa, Chevalet non si lasciò smontare. Prima di far pervenire la lista a Torino, i miei superiori hanno creduto dover informare lei stesso e farle chiedere se questa proposta sarebbe di suo gradimento. Richiedere il suo assenso, nel quale le autorità sperano molto, è stato l'oggetto della mia missione qui, missione che peraltro mi ha valso l'onore e il piacere di conoscere lei e i suoi, questo magnifico palazzo e questa donna fugata tanto pittoresca. Le lusinghe scivolavano via dalla personalità del principe come l'acqua dalle foglie delle ninfee. Questo è uno dei vantaggi dei quali godono gli uomini che sono nello stesso tempo orgogliosi e abituati a esserlo. Adesso questo qui si immagina di venire a farmi un grande onore, pensava, a me, che sono quel che sono. Tra l'altro anche pari del regno di Sicilia, il che deve essere pressappoco come essere senatore. È vero che i doni bisogna valutarli in relazione a chi li offre. Un contadino che mi dà il suo pezzo di pecorino mi fa un regalo più grande di Giulio Lascari quando mi invita a pranzo. Il guaio è che il pecorino mi dà la nausea, e così non resta che la gratitudine che non si vede e il naso arricciato dal disgusto che si vede fin troppo. Le idee sue, in fatto di Senato, erano del resto vaghissime. Malgrado ogni suo sforzo, esse lo riconducevano sempre al Senato romano, al senatore Papirio che aveva spezzato una bacchetta sulla testa di un gallo maleducato, a un cavallo incitatus che Caligola aveva fatto senatore, onore questo che soltanto suo figlio Paolo non avrebbe trovato eccessivo. Lo infastidiva anche il riaffacciarsi insistente di una frase detta talvolta da padre Pirrone, senatores boni viri, senatus autem mala bestia, i senatori presi singolarmente, anche i senatori a vita, sono brave persone, ma il Senato è una bestia cattiva. Adesso vi era anche il Senato dell'Impero di Parigi, ma non era che una assemblea di profittatori muniti di larghe prebende. Vi era o vi era stato un Senato anche a Palermo, ma si era trattato soltanto di un comitato di amministratori civici, e di quali amministratori? Robetta per un Salina. Vuole sincerarsi. Ma insomma, cavaliere, mi spieghi un po' che cosa è veramente essere senatori. La stampa della passata monarchia non lasciava passare notizie sul sistema costituzionale degli altri stati italiani, e un soggiorno di una settimana a Torino 2 anni fa non è stato sufficiente a illuminarmi. Che cos'è? Un semplice appellativo onorifico? Una specie di decorazione? O bisogna svolgere funzioni legislative, deliberative? Il piemontese, il rappresentante del solo Stato liberale italiano, si inalberò, ma principe, il Senato è la camera alta del regno. In esso il fiore degli uomini politici del nostro paese, prescelti dalla saggezza del sovrano, esaminano, discutano, approvano o respingono quelle leggi che il governo o essi stessi propongono per il progresso del paese. Esso funziona nello stesso tempo da sprone e da briglia, incita al ben fare, impedisce di strafare. È un'ottima definizione del Senato. Quando avrà accettato di prendervi posto, lei rappresenterà la Sicilia alla pari dei deputati eletti, farà udire la voce di questa sua bellissima terra che si affaccia adesso al panorama del mondo moderno con tante piaghe da sanare, con tanti giusti desideri da esaudire. Chevalet avrebbe forse continuato a lungo su questo tono se Bendicò non avesse da dietro la porta chiesto alla saggezza del sovrano di essere ammesso. Don Fabrizio fece l'atto di alzarsi per aprire, ma lo fece con tanta mollezza da dar tempo al piemontese di lasciarlo entrare lui. Bendicò meticoloso fiutò a lungo i calzoni di Chevalet. Dopo, persuaso di aver da fare con un bravo uomo, si accovacciò sotto la finestra e dormì. Stia a sentirmi, Chevalet. Se si fosse trattato di un segno di onore, di un semplice titolo da scrivere sulla carta da visita e basta, sarei stato lieto di accettare. Trovo che in questo momento decisivo per il futuro dello Stato italiano è dovere di ognuno dare la propria adesione, evitare l'impressione di screzi dinanzi a quegli stati esteri che ci guardano con un timore o con una speranza che si riveleranno ingiustificati ma che per ora esistono. Ma allora, principe, perché non accettare? Abbia pazienza, Chevalier, adesso vi spiegherò. Noi siciliani siamo stati avvetti da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così, non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emiri berberi, ai viceré spagnoli. Adesso la piega è presa, siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. In questi 6 ultimi mesi, da quando il vostro Garibaldi ha posto piedi a Marsala, troppe cose sono state fatte senza consultarci perché adesso si possa chiedere a un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarle a compimento. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato bene, male o bene, per conto mio credo che parecchio sia stato male, ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato un anno fra noi. In Sicilia non importa far bene, far male o far bene. Il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, Chevalier, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete, perfezionate. Nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi, quanto lo è lei, Chevalier, e quanto la regina d'Inghilterra. Eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. Adesso Chevalier era turbato, ma ad ogni modo questo adesso è finito. Adesso la Sicilia non è più terra di conquista, ma libera parte di un libero Stato. L'intenzione è buona, Chevalier, ma tardiva. Del resto vi ho già detto che in massima parte è colpa nostra. Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del mondo moderno. Per conto mio, mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella all'Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che si impippa di tutto, degli acciaierie di Sheffield, come delle Finlande di Manchester, e che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia tra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale sotto il letto. Parlava ancora piano, ma la mano attorno a San Pietro si stringeva. Guardate, il principe mentre parla stringe in mano un modellino in alabastro della basilica di San Pietro che teneva sul tavolo come ornamento. L'indomani la crocetta minuscola che sormontava la cupola venne trovata spezzata. Il sonno, caro Chevalier, il sonno è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. E si è detto tra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente, la nostra sensualità e desiderio di oblio, le schioppettate, le coltellate nostre, desiderio di morte, desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella, il nostro aspetto meditativo e quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono semidesti. Da ciò il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche e intellettuali siciliane. Le novità ci attraggono soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali. Da ciò l'incredibile fenomeno della formazione attuale, contemporanea a noi, di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi di un passato che ci attrae, appunto perché è morto. Non ogni cosa era compresa dal buon Chevalier. Soprattutto gli riusciva scura l'ultima frase. Aveva visto i carretti variopinti trainati da cavalli impennacchiati e denutriti, aveva sentito parlare del teatro di burattini eroici, ma anche lui credeva che fossero vecchie tradizioni autentiche. Disse: ma non le sembra di esagerare un po', principe? Io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani emigrati, Crispi, per nominarne uno, che mi sono sembrati tutt'altro che dei dormiglioni. Il principe si seccò. Siamo troppi perché non vi siano delle eccezioni. ai nostri semidetti del resto, avevo già accennato, in quanto a questo giovane Crispi, non io certamente, ma lei, potrà forse vedere se da vecchio non ricadrà nel nostro voluttuoso vaneggiare, lo fanno tutti. D'altronde vedo che mi sono spiegato male, ho detto i siciliani, avrei dovuto dire la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio, queste sono le forze che insieme, e forse più che le dominazioni estranee e gli incongrui stupri, hanno formato l'animo, questo paesaggio che ignora le vie di mezzo tra la mollezza lasciva e la stretta dannata, che non è mai meschino, terra a terra, distensivo, umano, come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di esseri razionali. Questo paese che a poche miglia di distanza ha l'inferno attorno a Randazzo e la bellezza della valle di Taormina, ambedue fuori di misura, quindi pericolosi. Questo clima che ci infligge 6 mesi di febbre a 40 gradi, li conti, Cevalle, li conti, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 6 volte 30 giorni di soli a strapiombo sulle teste, questa nostra estate lunga e tetra quanto l'inverno russo e contro la quale si lotta con minor successo. Lei non lo sa ancora, ma da noi si può dire che nevica fuoco, come sulle città maledette dalla Bibbia. In ognuno di quei mesi, se un siciliano lavorasse sul serio, spenderebbe l'energia che dovrebbe essere sufficiente per 3. E poi l'acqua, che non c'è, e che bisogna trasportare da tanto lontano, che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore, e dopo ancora le piogge, sempre tempestose, che fanno impazzire i torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini proprio lì dove una settimana prima le une e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti anche del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti, tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori di imposte, spese poi altrove. Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro, che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che ad una terrificante insularità di animo. L'inferno ideologico, evocato in quello studiolo, sgomentò Chevalet. Volle dire qualcosa, ma Don Fabrizio era troppo eccitato adesso per ascoltarlo. Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dall'isola possono riuscire a smagarsi, bisogna però farli partire quando sono molto molto giovani, a 20 anni è già tardi, la crosta è già fatta, dopo rimarranno convinti che loro è un paese come tutti gli altri, scelleratamente calunniato, che la normalità civilizzata è qui, la stramberia fuori. Ma mi scusi, Chevalet, mi sono lasciato trascinare e l'ho probabilmente infastidito. Ritorniamo al nostro vero argomento. Sono molto riconoscente al governo di aver pensato a me per il Senato e la prego di esprimere a chi di dovere questa mia sincera gratitudine, ma non posso accettare. Sono un rappresentante della vecchia classe, inevitabilmente compromesso col regime borbonico e adesso legato dai vincoli della decenza in mancanza di quelli dell'affetto. Appartengo a una generazione disgraziata, cavallo tra i vecchi tempi e i nuovi, e che si trova a disagio in tutte e due. Per di più, come lei non avrà potuto fare a meno di accorgersi, sono privo di illusioni. E che cosa se ne farebbe il Senato di me, di un legislatore inesperto cui manca la facoltà di ingannare se stesso, questo requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri? Chevalet non era stupido. Mancava sì di quella prontezza di spirito che in Sicilia usurpa il nome di intelligenza, ma si rendeva conto delle cose con lenta solidità. E poi non aveva l'impenetrabilità meridionale agli affanni altrui. Comprese l'amarezza e lo sconforto di Don Fabrizio, rivide in un attimo lo spettacolo di miseria, di abiezione, di nera indifferenza, del quale per un mese era stato testimone. Nelle ore passate aveva invidiato l'opulenza, la signorilità dei Salina, adesso ricordava con tenerezza la propria vignicciuola, il suo Monterzuolo vicino a Casale, brutto, mediocre, ma sereno e vivente. Ebbe pietà, tanto del principe senza speranze che dei bimbi scalzi, delle donne malariche, delle non innocenti vittime i cui elenchi giungevano così spesso al suo ufficio, tutti uguali in fondo, compagni di sventura, segregati nel medesimo pozzo. Volle fare un ultimo sforzo, si alzò e l'emozione conferiva pathos alla sua voce. Principe, Ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per alleviare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria morale nelle quali giace questo che il suo stesso popolo. Il clima si vince, il ricordo dei cattivi governi si cancella, i siciliani vorranno migliorare. Se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli, senza prospettive, ai sedara, e tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Collabori. Don Fabrizio gli sorrideva, lo prese per la mano, lo fece sedere vicino a lui sul divano. Lei è un gentiluomo, chevalier, e stimo una fortuna averlo conosciuto. Lei ha ragione in tutto. Si è sbagliato soltanto quando ha detto «i siciliani vorranno migliorare». Le racconterò un aneddoto personale. Due o tre giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo, mi furono presentati alcuni ufficiali di marina inglese in servizio su quelle navi che stavano in rada per rendersi conto degli avvenimenti. Essi avevano appreso, non so come, che io posseggo una casa alla marina, di fronte al mare, con sul tetto una terrazza dalla quale si scorge la cerca dei monti intorno alla città. Mi chiesero di visitare la casa, di venire a guardare quel panorama del quale si diceva che i garibaldini si aggiravano e dal quale, dalle loro navi, non si erano fatti un'idea chiara. Vennero a casa. Li accompagnai lassù in cima. Erano dei giovanotti ingenui, malgrado i loro scopettoni rossastri. Rimasero estasiati dal panorama, dalla irruenza della luce. Confessarono però che erano stati pietrificati osservando lo squallore, la vetustà, il sudiciume delle strade di accesso. Non spiegai loro che una cosa era derivata dall'altra, come ho tentato di fare a lei. Uno di loro poi mi chiese che cosa veramente venissero a fare qui in Sicilia quei volontari italiani. «Vengono per insegnarci le buone creanze, ma non lo potranno fare», risposi, «because we are God», perché noi siamo dei. Credo che non comprendessero, ma risero e se ne andarono. Così rispondo anche a lei, caro chevalier. I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte della loro miseria. Ogni intromissione di estranei, sia per origine, sia anche se si tratta di siciliani per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza. Vedete la parola teleios e la parola poesia. Rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla. Calpestati da una decina di popoli differenti, essi credono di avere un passato imperiale che dà loro diritto a funerali suntuosi. È tardi, chevalier, dobbiamo andare a vestirci per il pranzo. Devo recitare per qualche ora la parte di uomo civile. Avete visto, qui è uno dei nodi dove le due parole poiesis e teleios si incontrano. Ne troviamo poi altri. Vedete sul punto 3. Sul concetto della perfezione dobbiamo continuare a riflettere, abbiamo riflettuto altre volte, se voi avete intraveduto oggetti, persone, situazioni, o avete sognato situazioni perfette, beh, scrivete quattro righe in proposito. Il romanzo Il Gattopardo è coinvolgente e ha avuto così tanto successo perché quest'opera è intrisa di cultura orfica e i concetti della cultura orfica non ci sono indifferenti, perché stanno alla base della nostra civiltà. Noi, percorrendo questi itinerari in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, abbiamo acquisito alcune competenze, alcune chiavi che ci danno la possibilità di leggere con piacere il testo del Gattopardo. Il concetto della sapienza poetica orfica è presente nella mente di Tommaso di Lampedusa, anche lui grecista accanito, come scrive Montale di Lucio Piccolo. E quando Don Fabrizio, rinunciando al titolo di senatore del nuovo Regno d'Italia, dice «noi siamo dei, crediamo di essere perfetti, non vogliamo cambiare», ebbene, colui che fa questa superba affermazione è proprio l'autore, che sente, si sente che è soddisfatto di aver messo, usando la forma poetica, magistralmente in relazione, la parola poiesis, la poesia, con la parola teleios, la perfezione. Il personaggio di Don Fabrizio, principe di Saline, è significativo, è poetico, è ortico, perché agisce sul palcoscenico del romanzo togliendosi in atto la maschera e mostrando il suo vero volto. E qual è il suo vero volto? È quello dello scrittore, quello del poeta, quello di Orfeo. Nonostante le superbe affermazioni del principe Don Fabrizio di Salina, noi siamo dei, crediamo di essere perfetti, e nonostante la pessimistica idea di cui è portatore, nulla potrà mai cambiare, questo personaggio, sotto la cui maschera riconosciamo il volto dell'autore, il volto del poeta, risulta simpatico a chi legge. E risulta simpatico anche a Erodoto, risulta simpatico anche ad Agenore di Tiro, e Agenore di Tiro, che ha il timone in mano, ci gioca uno scherzo, decide di circumnavigare l'isola Eubea per allungare il tragitto verso il Golfo Maliaco, in modo che la prossima settimana possiamo ancora rimanere in Sicilia. Possiamo ancora incontrare Giuseppe Tommasi di Lampedusa, il quale nei primi anni del 1900 ha fatto un viaggio, e noi lo faremo con lui, un viaggio in treno da Palermo a Trapani e poi in carrozza, in landò, da Trapani a Santa Margherita in Belice. È un viaggio avventuroso. Perché dobbiamo fare questo viaggio nel cuore della Sicilia all'inizio del secolo scorso? Ed è, adesso non si può rispondere, avete visto che ora è tardi. Non perdete questo itinerario virtuale inserito nel viaggio virtuale. La scuola, finzione vera, paradossale autenticità, ricordate Fernando Pessoa, qualcuno lo ha letto e lo ha schedato per la biblioteca, siate complici delle avventure che propone la scuola. Adesso possiamo solo dire, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, correte, buonanotte. Grazie a voi, grazie a Don Fabrizio e a Giuseppe Tommaso e a Erodoto.